Buongiorno, ci troviamo con Michele Girardi all'Università di Pavia, nella sede distaccata della Facoltà di Musicologia, e quindi ci troviamo a Cremona per parlare di regia e teatro musicale. Albert Carré, chissà quanti conoscono il suo nome, è stato un grande regista, uno dei primi grandi registi teatrali. L'occasione per conoscerlo è data dall'edizione critica del Livret de mise en scène, traduciamo in libretto di o libro di disposizioni sceniche, dell'opera di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, testo di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, per il debutto parigino del 28 dicembre 1906 all'Opéra Comique, dove Albert Carré, che aveva già allestito la bohème pucciniana, era sovrintendente, oltre che regista e marito della prima donna Marguerite, che interpretava la giapponesina quindicenne, sedotta e abbandonata dallo Yankee Pinkerton e infine sola e suicida. Si intitola dunque Madama Butterfly, mise en scène di Albert Carré, il volume di Michele Girardi pubblicato da EDT Torino, che mostra nei dettagli l'allestimento dell'opera e che ci permette di scoprire molti aspetti interessanti. Il più straordinario, che Girardi aveva già anticipato nel suo fondamentale volume su Puccini, la resa, per così dire, del compositore al regista. Carré interviene in partitura e riscrive il finale. Esagero? Sentiamo da Michele Girardi come sono andate effettivamente le cose. Intanto, che cos'è un livret de mise en scène?
Il livret de mise en scène è sostanzialmente una partitura delle azioni che i cantanti devono compiere in scena in accordo con la musica e con l'aspetto visuale dello spettacolo. La tradizione per la Francia è molto più lunga, perché risale, diciamo, ai primi 20-30 anni dell'Ottocento e nasce sostanzialmente da un'esigenza pratica. Siccome in Francia il repertorio si radica molto prima che non in Italia e in altri paesi, scrivere un livret de mise en scène significa fissare sulla carta tutti quegli aspetti di recitazione che servono perché i cantanti si muovano in armonia con la musica dentro a un allestimento che rimane poi sempre quello. E loro lo hanno sperimentato soprattutto all'opera, ma anche negli altri teatri, anche nei teatri più piccoli. E da necessità pratica poi mano a mano si trasforma, ma questo è un processo più lungo e va a combaciare con quelli che sono i fenomeni di crisi del linguaggio musicale generale, quindi con gli stessi presupposti di un teatro di regia, che è quello ovviamente di abbandonare le vecchie posizioni per rendere un'opera più vicina, più comprensibile a utenti che oramai non si accontentano più di vedere un cantante imparato sul proscenio per cantare un'aria, anche se questa abitudine rimane, non è che venga cancellata da nessun taumaturgo, regista o qualsiasi voglia. Quindi, volendo fissare un paletto, i numi tutelari del teatro di regia in Francia, che si chiamano appunto metteur en scène, sono già piuttosto sofisticati intorno all'ultimo decennio del secolo XIX, e da lì poi piano piano si sviluppano le loro teorie in rapporto anche alla prassi teatrale del tempo, e quindi da lì nasce, diciamo, una cosa che per noi adesso è piuttosto comune, cioè l'idea che l'opera, anche se prodotta in un tempo storico, quindi non più con lo stesso rapporto fra attese del pubblico e musica nuova, diventi nuova grazie al fatto che un regista proponga un progetto rispetto alla drammaturgia che ne prende in considerazione aspetti che magari fino a quel momento non si erano considerati.
Un caso davvero emblematico è quello che coinvolge a inizio secolo il massimo operista italiano di allora, Giacomo Puccini, alle prese con l'allestimento delle sue opere all'estero. Lei, professor Girardi, si è occupato di Madama Butterfly, cioè ha pubblicato l'edizione critica del Livret de mise en scène di Madama Butterfly, allestita a Parigi all'Opéra Comique nel 1906 da un personaggio straordinario di regista e anche librettista e sovrintendente dell'Opéra Comique, di nome Albert Carré. Ecco, cerchiamo di capire meglio chi è Albert Carré.
Albert Carré è un uomo di spettacolo blasonatissimo perché appartiene a una famiglia che ha dato allo spettacolo del teatro di parole, del teatro lirico, fra le cose più importanti. Sostanzialmente era cugino di Michel, che era librettista famosissimo, ha scritto per tutti i massimi compositori francesi dell'epoca, quindi parte già da una posizione di preeminenza. La figura del metteur en scène francese nasce dalla scena, cioè normalmente sono attori che hanno poi trovato la loro dimensione un po' più al di là della recitazione. Carré ha scritto il libretto di un'opera che a quei tempi lì era piuttosto famosa, che è la Basoche, musicata dal grande amico André Messager. Il calibro lo trovò Carré quando cominciò a passare dall'altra parte, cioè nel settore empresariale. Il settore empresariale francese era praticato, e anche adesso lo è, cioè molto spesso i sovrintendenti francesi sono registi. E che vuol dire che in Francia si chiede allo spettacolo di non essere uno spettacolo allineato con gli standard correnti, ma di provare quel brivido di sperimentalità che i cugini d'Oltralpe hanno sempre desiderato ricevere quando mettevano in scena qualcosa. E Carré, appena ebbe la direzione dell'Opéra Comique, cominciò a fare spettacoli memorabili. Dovette misurarsi con diversi problemi, e alcuni di questi riguardavano il periodo che, diciamo, brutta per tutta la storia d'Europa, che è il periodo dei cosiddetti nazionalismi, tanto in Francia quanto in Italia. Molti compositori, diciamo, erano in lista d'attesa per nazionalità e non per meriti. I francesi avevano un compositore d'opera, soprattutto uno che eccelleva, ed era Jules Massenet, e poi avevano tanti che sapevano che comunque produrre, lo sapeva anche Puccini del resto, produrre per l'opéra comique significava guadagnare tanti soldi, perché le opere rimanevano in repertorio per decenni, il che vuol dire che secondo norme riconosciute si pagavano diritti e questi diritti facevano bene alle tasche dei compositori. Solo che loro avevano un alibi. Siamo in Francia, il teatro è francese, dunque passino avanti i nostri. Carré invece era un uomo che la vedeva più lunga di loro. Certamente sapeva che avrebbe dovuto lasciare spazio ai compositori francesi e lo fece, perché non ci dimentichiamo mai un piccolo particolare: senza Carré, Pelléas et Mélisande, che è l'unica opera di Debussy, non sarebbe nata. E in qualche maniera un uomo che sapeva vedere i linguaggi internazionali sopra alle necessità locali. Dunque Debussy, per l'unica opera che fece, Ravel, Lo Spagnol, per esempio, è un altro dei suoi vanti, per limitarci alle opere belle, perché poi ci sono anche tante, tante opere brutte nel repertorio francese. E certamente una cosa che Carré sapeva benissimo era che nessun talento di metteur en scène o nessuna capacità di un direttore musicale o di allestimenti avrebbe trasformato una barbabietola in oro.
Veniamo a Puccini, alla sua Madama Butterfly, che aveva avuto vita tormentata, infatti era caduta alla prima alla Scala nel 1904 e poi Puccini aveva posto mano a una revisione, era andata in scena a Brescia con dei cambiamenti. Insomma, quando quest'opera arriva a Parigi non ha ancora trovato la sua forma più convincente, quella con cui è conosciuta oggi, e questa forma nasce dall'incontro, però all'inizio più uno scontro che un incontro, di Puccini con Carré, che ha anche una moglie cantante, interprete del ruolo principale. Perché all'inizio Puccini si scontra con i cambiamenti chiesti da Albert Carré?
Intanto aveva dietro un editore invasore, nel senso che invadeva il campo artistico, avendo totalmente il diritto di farlo, perché l'intuito che ebbe Giulio Ricordi lo ebbero in pochi fra tutti quelli che militarono attivamente nel campo della musica operistica italiana. Nessun editore accetta volentieri modifiche, specialmente se gli tocca cambiare spartiti. Poi Puccini aveva un talento sviluppatissimo per l'aspetto complessivo dello spettacolo, quindi sapeva benissimo che al tempo in cui lui scriveva un'opera non non era più sufficiente avere talento musicale a Iosa, creare situazioni sceniche molto interessanti, molto commoventi, molto intriganti come accadeva prima di lui, ma bisognava che il pubblico, quando andava in scena, avesse una corrispondenza più forte fra ciò che vedeva e ciò che sentiva. Non solo, era appassionatissimo di teatro di parole, che frequentava in maniera molto interessata proprio per vedere dove si spingeva la rappresentazione del tempo. Conosceva le grandi prime donne del teatro di parola. Basti dire che la Dusa nacque e morì nei suoi stessi anni.
Però non si incontrarono mai.
Pare di no, però è suggestivo pensarlo. E certamente non incontrò nemmeno Sara Bernhardt, però la vide. La vide due volte in scena quando dette Tosca. D'altra parte, noi adesso dobbiamo immaginare che all'epoca un interprete del teatro di parole somigliava molto di più a un cantante di quanto non sia adesso. Nonostante questo, dicevo, Puccini era comunque educato secondo le regole del melodramma e quindi tendeva ad essere piuttosto condizionato. Se ne liberò proprio in maniera abbastanza radicale. Se noi pensiamo che seguì tutto quel complesso, diciamo, rapporto che intercorreva fra il neoclassicismo registico e musicale tedesco degli anni 10, e intendo von Möller piuttosto che Max Reinhardt, quindi dopo l'avrebbe superato, ma in questo momento specifico era ancora in attesa di essere più convinto di quanto non si facesse. In ogni modo, e questo lo sappiamo, l'attenzione per Madama Butterfly fu originata proprio da uno spettacolo del teatro di parola, cioè lo vide a Londra e perse la testa intanto perché era una pièce da prima donna, come Tosca del pari, anche se l'attrice era inglese, dunque per lui la comprensione del testo era interdetta, almeno al volo. L'attrice era Blanche Bates, c'era la famosa scena della pantomima in cui lei aspettava il ritorno di Pinkerton, che durava all'incirca, per quanto so, quasi un quarto d'ora, che gli parlò direttamente come evento teatrale moderno, inusuale, e quando lui captava un rapporto con ciò che non si era usato, aveva naturalmente un impulso immediato verso questo soggetto.
Uno degli aspetti più interessanti, confrontando le diverse versioni di Madama Butterfly, è vedere come cambia da una versione all'altra il modo di presentare questo dramma, che è anche uno scontro di civiltà, uno scontro fra Est e Ovest, fra Occidente imperialista e Oriente che oscilla tra il dignitoso e il ridicolo. Che cosa succede quindi esattamente, Michele Girardi, tra la versione di Puccini e quella di Carré sotto questo aspetto?
Diciamo che i dubbi Puccini li aveva già di suo. Quando lui intonò il primo libretto di Madama Butterfly, o perlomeno prima di intonarlo, ebbe tanti ripensamenti, per esempio sulla struttura dell'opera. Doveva essere in due, non doveva essere in tre atti. Come si doveva comporre? È chiaro che non bastava che corrispondesse all'opera teatrale che aveva visto, perché l'opera teatrale era in tempo reale, mentre invece l'opera aveva bisogno di mettere dentro un contesto specifico l'azione. Direi che non fosse secondo anche un minimo di precauzione per evitare confronti troppo diretti con un'altra opera, adesso non si menziona più, ma che all'epoca era conosciuta, cioè Madame Chrysanthème, proprio di Messager. E infine i dubbi li ebbe su se voleva realizzare un fatto tragico compiuto, avrebbe dovuto rendere più dialettiche le parti in causa, e avrebbe ottenuto una dialettica maggiore tanto più i personaggi giapponesi uscissero da una sorta di abito po' ridicolmente confezionato all'inizio da Illica e da Giacosa. La prima opera era piena di scene al limite del sarcastico. Prima di arrivare a Parigi, molte di queste scene erano già sparite, quindi non è che Caressa sia stato un taumaturgo. Diciamo che si è messo alla cima di un processo nel quale le sue argomentazioni avrebbero fatto centro. Quali erano le sue argomentazioni, che naturalmente erano anche in linea con, diciamo, un atteggiamento diverso dei francesi rispetto agli italiani in tema di rapporto con l'esotico, con ciò che è altro da noi stessi, con ciò che in qualche maniera scompiglia le nostre abitudini, cioè maggior rispetto, maggior conoscenza. Dunque, che cosa propose Carré a Puccini? Se tu, immaginiamo uno di fronte all'altro, se tu vuoi ottenere una polarità tragica vera, e mi sembra che la tua opera sia un fior di tragedia, che abbia tutti gli elementi per aspirare ad essere una tragedia ben al di là dei costumi che i personaggi indossano, bene, se tu vuoi fare questo, allora devi mettere i due poli contrapposti in un rapporto ancor più marcato nella differenza, ma a un livello di dignità dove semmai la dignità maggiore non spetti alla parte occidentale del palcoscenico, ma spetti piuttosto a quella orientale. Perché è vero che il dramma nasce dal fatto che Butterfly rinneghi i costumi del proprio paese, è chiaro, però se ha uno zio che si imbriaca, se ha pargoletti grassocci che si affollano intorno al buffet che sembra che non abbiano mai mangiato fino a quel momento, se le sue leggi soprattutto consentono lo sfruttamento ai limiti della prostituzione per il concetto occidentale del termine, sappiamo che le cose stavano in tutt'altra maniera, che le geishe non erano prostitute e via discorrendo, ma per un italiano sono prostitute quelle che si scoprono le gonne, quindi sono condizionamenti, diciamo, atavici che il paese nostro ha, sono condizionamenti pesanti. Dunque, questo è quello che Carré ha portato sul piatto della discussione. Quanto a Puccini, era pieno di volontà di capire quello che non avrebbe eventualmente capito, ma soprattutto sapeva rendersi conto, come pochissimi altri, forse per me quasi un caso unico, di cosa conveniva fare al di là del suo orgoglio di compositore.
Possiamo dire che il debito più rilevante che Puccini ha nei confronti di Carré riguarda il finale di Madama Butterfly, l'acquisizione di statura tragica che questo personaggio ha grazie alla collocazione in posizione di totale isolamento che proprio il regista Albert Carré ha dato.
Sì, perché questo è proprio quello che ha fatto Carré. Nel volume si vedono i bozzetti, si vedono le posizioni, eccetera. Lui creò una cosa che in Italia non c'era. Creò un sistema scenico in cui le parti del palcoscenico erano isolate, o perlomeno venivano ad essere isolate perché alcuni oggetti scenici acquisivano un valore simbolico. Per esempio, e cito il più importante, senz'altro, che il ponticello giapponese, un po' come quelli che Manet dipingeva di verde che metteva nel suo giardino giapponese, piazzandolo in centro della scena e facendo in modo che fosse un passaggio obbligato al di là del quale si supponesse il mondo esterno e al di qua invece si rimanesse nei confini di una dimora che poi soltanto la cecità di Butterfly avrebbe reso inviolabile al mondo esterno. E lì bastò proprio muovere le pedine. Quindi si capì subito che, per esempio, l'effetto della maledizione, cioè Cho-Cho-San maledizione nel momento in cui inizia il processo di isolamento nell'opera, reso evidente dell'impostazione scenica, cioè dal bonzo che si ferma, sta sopra a tutti e poi risucchia tutti i parenti al di là del ponte, era qualcosa che avrebbe dovuto trovare rispondenza nello spettacolo. Secondo aspetto visivo, la casa rialzata di 40 centimetri, che sono tanti, quasi mezzo metro, quindi si vede in termini pratici. E nulla fa realizzare immediatamente allo spettatore, meglio di questo accorgimento, che diciamo, c'è una parte teatrale generale, poi c'è un teatro di Butterfly, come fosse un teatrino di marionette dove lei sta dentro e dove gli altri stanno fuori. E così fece con molta coerenza, perché ricordi sta un po' uno spartito francese in cui queste posizioni sono cambiate anche in didascalia scenica in relazione alla regia di Carré. E infine sì, il finale, che è un piccolo miracolo di faccio tanto con niente. Prima del finale vengono altri momenti, cioè che sono stati maggiormente drammatizzati, addirittura interventi librettistici come il cambiamento della maggior parte, la quasi totalità del testo dell'aria del secondo atto, che tua madre, che divenne un'altra cosa. E poi il finale nuovo è al tempo stesso vecchio, perché dopo aver tenuto tutti fuori e aver creato questa evidente posizione di isolamento della protagonista, bisognava trovare qualcosa anche che musicalmente rendesse questo aspetto, e lì fu a fare dei Puccini. In qualche maniera, giorno dopo giorno, si capì che la partitura avrebbe trovato forma. Fu paziente, ricordi, seppe aspettare, e Illica sostanzialmente ritradusse aspetti che il librettista Paul Ferrier, che lavorava con Carré, aveva già modificato. Quindi lui ritradusse in versi italiani, un lavoro abbastanza delicato quello che lui fece, per esempio sul testo dell'area che abbiamo appena citato prima, perché ovviamente prosodicamente il francese e l'italiano non sono proprio la stessa cosa. Il risultato è sensazionale, perché riguarda un personaggio che non è importante per la vicenda, ma che è decisivo per il suo aspetto tragico, vale a dire la nuova moglie di Pinkerton, cioè Kate Pinkerton, questa signora bionda, si suppone con un bel cappello a tese larghe, che non entra mai in scena e da fuori scena dice 3-4 parole. Ecco, prima di Parigi diceva tante di più. Che cosa fece Puccini? Accettò i cambiamenti testuali, le tolse battute, le passò e le girò a altri personaggi in scena, segnatamente quello che ne risulta ingigantito è il ruolo del povero inerme console americano, che è uno degli esempi, diciamo, rari nel teatro di quel genere di politically correct, cioè uno che aveva ammonito prima quel disgraziato colonialista tenente di marina: con le donne non si gioca, con le usanze dei paesi ospiti non si gioca, non si disprezzano gli usi altrui, e le donne non sono mercanzie, ma sono donne.